sera.
Il pontificato di Papa Leone XIV è iniziato ufficialmente con la messa di inaugurazione del suo papato, un evento religioso che però ha anche una grande valenza politica. Buonasera, io sono Francesca Calcagno, parleremo anche di come intende il nuovo Papa contrastare gli abusi sessuali nella Chiesa. Lo faremo con un'intervista a una giornalista peruviana che in Prevost qualche anno fa ha trovato un alleato. Zurigo è sempre meno attrattiva fiscalmente per le aziende, in particolare rispetto a Basilea città. Lo hanno deciso i cittadini che oggi hanno votato anche in altre regioni. A Grona, ad esempio, è stato un sì chiaro alla nuova piscina pubblica. È la giornata internazionale dei musei, la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, Carol Hensler, è nostra ospite. Con lei parleremo anche di tagli alla cultura e finanziamenti privati. Cercheremo anche risposte dopo il flop all'asta a New York di una rara scultura di Alberto Giacometti. La domanda che ci facciamo è: il mercato dell'arte sta vivendo una crisi globale o è un momento di stallo momentaneo confinato agli Stati Uniti di Trump? Infine vi racconteremo la storia di un rinvenimento archeologico ad Arbedo, una strada dell'età del ferro.
È sicuramente una grande emozione, perché è molto raro trovare questo tipo di struttura, soprattutto di quell'epoca. Permette di aggiungere un tassello dalla conoscenza appunto di quest'epoca, comunque ancora misconosciuta sotto certi aspetti.
L'archeologo Mattia Giglio ci accompagnerà in questa scoperta, restate con noi. Questa sera partiamo dunque con le parole chiave del pontificato di Papa Leone XIV, che è iniziato ufficialmente oggi. In estrema sintesi ha detto che costruiamo una chiesa che apre le braccia al mondo, che si lascia inquietare dalla storia, che sia lievito per la concordia dell'umanità. Una celebrazione solenne, la messa di oggi, che non ha solo valenza religiosa ma anche politica e di cui ci racconta la nostra corrispondente Anna Valenti in diretta da Città del Vaticano.
Certo, perché alla messa che ha dato il via ufficialmente al pontificato di Leone XIV c'erano anche molti capi di Stato, alcuni dei quali hanno un ruolo chiave in alcuni conflitti in corso in questo momento, Ucraina e Medio Oriente in primis. Oltre alle parole chiave che hai già citato tu, Francesca, sappiamo che sin da subito Papa Leone ha stabilito che la priorità numero uno del suo pontificato è il raggiungimento della pace, quella pace disarmata e disarmante, come l'ha definita subito dopo la sua elezione. E lo ha ribadito anche oggi nel messaggio pronunciato prima del Regina Coeli, che vi vorrei far sentire.
Non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura.
San Pietro oggi è stato teatro anche di incontri bilaterali. Cosa sappiamo fino a questo momento?
Dopo la cerimonia, Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, si sono intrattenuti per circa un'ora. Via social, Zelensky ha ringraziato il pontefice per aver proposto il Vaticano come piattaforma di dialogo e di negoziato fra Mosca e Kiev, ma anche di aver parlato di pace giusta. Fonti ucraine hanno fatto sapere che dopo Zelensky ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio e J.D. Vance a Villa Taverna, dove risiedono in questo soggiorno romano. Un incontro breve di 30 minuti, il primo dopo quell'incontro scontro allo studio ovale. J.D. Vance, tra l'altro, domani incontrerà il pontefice. Prima di chiudere segnalo che anche la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, ha incontrato nelle scorse ore Volodymyr Zelensky, hanno fatto il punto sui negoziati di pace e la Svizzera è tornata a ribadire di essere pronta a offrire i suoi buoni uffici. Chissà se la Confederazione non possa fornire un aiuto concreto a Leone XIV e alla grande sfida che lo attende.
Una delle grandi sfide che lo attende effettivamente è la lotta agli abusi sessuali. C'è una storia che ci aiuta a capire quale direzione potrebbe prendere questa lotta. È quella di Paola Ugas, giornalista che con Pedro Salinas ha portato alla luce un grave caso di abusi sessuali in Perù. Dopo aver lottato invano affinché le vittime avessero giustizia, ha trovato tra i suoi alleati l'allora vescovo Prevost, oggi pontefice. L'intervista è sempre di Anna Valenti.
Esta historia es una historia de impunidad. O sea, mi país, el sistema es a favor de los victimarios.
Questa è una storia di impunità.
Il mio paese sta al fianco dei colpevoli. Tutto il sistema peruviano contribuisce a coprire gli abusatori e a opprimere le vittime. Non si arriva mai ad avere giustizia.
Las víctimas nunca encuentran justicia.
Parole amare quelle di Paola Ugaz, giornalista d'inchiesta peruviana che insieme a Pedro Salinas ha scoperchiato il grave caso di abusi avvenuti all'interno di Sodalizio di Vita Cristiana, il più grande movimento ecclesiale peruviano fondato a inizio anni 70 da Luis Fernando Figari e sciolto da Papa Francesco il 14 aprile 2025, una settimana prima di morire, proprio a seguito degli abusi emersi.
Che è un gruppo molto importante di hijos di empresarios políticos, è un gruppo molto poderoso.
Il Sodalizio di Vita Cristiana è un gruppo molto potente, molto ricco. Tra i membri c'erano figli di imprenditori, politici, giudici, avvocati, e al suo interno ci sono stati molti abusi, non solo sessuali, ma anche abusi di potere. Nel nostro libro raccontavamo di una trentina di casi, ma come è accaduto con il caso Spotlight di Boston, dopo la pubblicazione ne sono emersi un altro migliaio.
Salieron muchas más víctimas, muchos más casos.
Contro Paola e Pedro si scatena la macchina del fango. Inizia la persecuzione giudiziaria per diffamazione. Dalla loro parte si schierano solo l'allora vescovo Robert Francis Prevost e altri tre prelati. Papa Francesco apprende la storia attraverso di loro e anche lui difende Paola e Pedro. Ciò nonostante, tutto sembra uguale a prima.
In questa storia si è dimostrato che ha passato il Papa Francisco, ora sta il Papa Leone XIV, però la nostra realtà continua uguale.
Cambiano i pontefici, ma la realtà in Perù non cambia. Alla fine le vittime del sodalizio non hanno avuto giustizia, agli aguzzini non è successo nulla. C'è molta pressione sulle famiglie e sugli amici affinché le denunce vengano ritirate. In Perù lo Stato si è girato dall'altra parte. Chi denuncia ha una vita molto difficile.
Esattamente nada, lo Stato ha mirato altro lato, nadie ha hecho nada.
A giugno Pedro dovrà affrontare un processo in cui rischia 11 anni di carcere. Io ho 3 procedimenti pendenti presso la procura. Il buono è che ora abbiamo visibilità internazionale, altrimenti saremmo già in prigione.
Tenemos el apoyo internacional que agradecemos porque sin ese apoyo estaríamos en la cárcel.
Che aspettarsi dunque da Papa Leone XIV sugli abusi nella Chiesa? Una stretta maggiore rispetto a quella impressa da Francesco?
Yo creo que va a seguir adelante el camino trazado por Francisco. El abuso en la Iglesia tiene que ser tolerancia cero.
Sicuro continuerà il cammino tracciato da Francesco. Tolleranza zero sugli abusi.
Pero ahora Prevost tiene un reto mucho más grande, ¿no? Establecer unas nuevas políticas, o sea, su reto es inmenso.
Ma la sua sfida è più grande, anzi immensa, perché dovrà stabilire nuove politiche, e non solo in Perù, America Latina, ma anche in Africa, Asia, luoghi dove la parola abusi non esiste nemmeno nella lingua. Nutro grandi speranze, è un uomo che sa ascoltare, empatico. Ho visto come tratta le vittime distrutte. Inoltre credo sia uno stratega, un matematico, molto paziente e razionale.
Ha visto esos tres mundos, lo mejor y lo peor.
Il suo vantaggio è che ha conosciuto la sofferenza e la corruzione del suo popolo, ma ha conosciuto da vicino anche la curia romana, dunque conosce il peggio e il meglio di ambo le parti. Perciò sarà in grado di muoversi correttamente. Sono sicura che lui potrà portare un vero cambiamento a questa storia. Ha imparato molto da Francesco.
Che può trarre un cambio in questa storia che apprendió mucho de Francisco.
L'intervista di Anna Valenti a Paola Ugaz chiude questa pagina dedicata alla messa di inaugurazione del papato di Papa Leone XIV. Zurigo è sempre meno attrattiva fiscalmente per le aziende, in particolare rispetto a Basilea città. Nei due cantoni oggi si è votato sulla tassazione degli utili delle imprese e i risultati appunto sono divergenti. Gli zurighesi hanno respinto una riduzione delle imposte, i basilesi invece hanno approvato una ridistribuzione di soldi per le aziende che puntano su ricerca e innovazione. Di questo ci parla adesso Alan Crameri.
Il Canton Zurigo ha la seconda tassazione più elevata della Svizzera sugli utili delle imprese, nonostante 6 anni fa avesse abbassato l'aliquota. Perciò il governo aveva proposto un nuovo taglio, ma il 54% della popolazione ha detto no, convinta dalla sinistra che ha lanciato il referendum, argomentando che la mano pubblica avrebbe perso 350 milioni di franchi all'anno, che sarebbero poi mancati per gli investimenti. Deluso, il consigliere di Stato responsabile per le finanze zurighesi, Ernst Stock.
Die können nur noch realisieren, wenn sie gut ist.
Oramai le riforme fiscali vengono approvate solo se comprendono contentini per un'ampia fascia di popolazione, ha detto Stocker, guardando anche al resto della Svizzera. Si trova una maggioranza solo se si concedono anche maggiori deduzioni fiscali per i premi di cassamalati o per i costi degli asili nido. A dar ragione a Stocker oggi è stato indirettamente il cantone Argovia, dove la popolazione ha detto sì a un taglio delle imposte sui capitali e sui redditi più alti, taglio legato però anche a maggiori deduzioni per chi ha figli. A Basilea città invece un favore fiscale è stato fatto alle imprese, anche qui con un contentino alla popolazione. Quasi 2/3 dei votanti hanno approvato una ridistribuzione delle tasse grazie a un fondo alimentato dal cantone e che finanzierà misure sociali, ma soprattutto ricerca e innovazione delle multinazionali come Roche e Novartis. Il consigliere di Stato basilese a capo del Dipartimento Economia, Kaspar Sutter, è soddisfatto.
Ja, es ist uns gelungen, ein Paket vorzulegen, das eine breite Unterstützung hat von der SP bis zu den bürgerlichen Parteien. Das ist sicher wichtig gewesen, dass es so breit getragen war.
La chiave del successo, secondo lui, è l'ampio sostegno politico al progetto, appoggiato anche dal Partito Socialista. Basilea teme infatti di perdere le sue multinazionali a causa dell'imposizione minima sugli utili dell'OCSE, decisa a livello internazionale. Sul piano interno svizzero, oggi invece la concorrenza fiscale tra cantoni ha visto un divario crescente sull'asse Zurigo-Basilea, anche se il livello di imposte sugli utili è solo uno dei fattori che determinano l'attrattività di una regione per aziende dinamiche, come ha dimostrato finora proprio la realtà zurighese, tra le più dinamiche, nonostante il penultimo posto per quanto riguarda le tasse sugli utili delle imprese.
Oggi si è votato in vari cantoni ma anche in molti comuni ed è proprio sul piano locale che spiccano alcune altre notizie. A Grono è stato accettato un credito di quasi 5 milioni di franchi per la nuova piscina pubblica. L'apertura è prevista nel 2027, nel Moesano è dal 2008 che non c'è una piscina pubblica. Sempre nei Grigioni i cittadini di Sameda hanno respinto il progetto di integrazione dell'ospedale dell'Alta Engadina con quello cantonale di Coira. La lista dei comuni che si oppongono si allunga e adesso comprende anche la località dove l'ospedale engadinese ha la sua sede. Il cimitero di Weinfelden nel canton Turgovia non avrà uno spazio riservato ai defunti della comunità islamica. Gli abitanti hanno respinto il nuovo regolamento che prevedeva 70 tombe indirizzate verso la Mecca. Il referendum era stato lanciato dall'Unione Democratica Federale. Oggi si vota anche in 3 paesi in Europa, in Portogallo, Romania e Polonia. Questa sera partiamo dalla Romania perché potrebbe vivere un terremoto politico con l'elezione alla presidenza del paese di un candidato di estrema destra. George Simion è arrivato chiaramente in testa al primo turno 2 settimane fa. Oggi siamo al secondo turno decisivo, si è trovato di fronte Nicuș Ordan, il sindaco liberale di Bucarest. I seggi sono aperti fino alle 8 di questa sera, ci colleghiamo con Giovanni Vale, il nostro collaboratore dei Balcani. Giovanni, dicevamo, quella di oggi è un'elezione cruciale per la Romania, quante possibilità ha Simion di diventare il nuovo presidente?
George Simion ha ottenuto il 41% dei voti al primo turno contro il 20% di Nicuș Ordan. Da allora però il rapporto di forze è un po' cambiato. I sondaggi di ieri annunciano un testa a testa con Simion in vantaggio, secondo la maggior parte degli studi, ma c'è anche un sondaggio che lo vede sconfitto. Insomma, è difficile fare pronostici e il tasso di affluenza, che in questo momento ha superato il 51% ed è in aumento rispetto al primo turno, potrebbe rimescolare ulteriormente le carte. La verità è che la Romania è divisa, innanzitutto perché queste elezioni sono una ripetizione delle presidenziali che si erano tenute a novembre ed erano state annullate dalla Corte Costituzionale per interferenze russe. Giorgio Simeone ha costruito la sua campagna proprio su quel fatto eccezionale. Oggi ha votato in seggio in compagnia di Kalin Georgescu, il candidato filorusso e di estrema destra che a novembre era arrivato primo. E anche se lui non è primo russo, non è pro-russo, Simeone vuole interrompere l'invio d'armi a Kiev e promette un taglio netto rispetto all'establishment pro-europeo che governa la Romania da ormai 30 anni e che è considerato corrotto da gran parte dell'elettorato. Contro di lui però, lo dicevi, c'è un altro candidato indipendente, il sindaco di Bucarest, Nicu Șordan, che promette anche lui di voltare pagina, ma che è fermamente pro-europeo.
Uh-huh. Se eletto, Simeone ha promesso di nominare come primo ministro, dicevi, proprio il filo russo Kalin Georgescu. Cosa significherebbe questo per la Romania?
La promessa di Simeone inizialmente sembrava una buttata, diciamo, da campagna elettorale, ma è diventata più concreta dopo che il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha dato le dimissioni 2 settimane fa. Il posto da premier è dunque vacante e spetterà al prossimo presidente nominare il nuovo capo di governo. Un esecutivo a guida Georgescu sarebbe un po' un salto nel vuoto per la Romania, perché Georgescu è un perfetto sconosciuto nel panorama politico locale, non ha un partito alle sue spalle, ha fatto campagna esclusivamente su TikTok. È molto critico della NATO e dell'Unione Europea e non nasconde la sua ammirazione per Vladimir Putin. Insomma, per la Romania, che è un paese membro dell'UE e della NATO e che ha un lungo confine di terra con l'Ucraina, sarebbe una svolta notevole, a cui si aggiungerebbe anche il fatto che con l'eventuale vittoria di Giorgio Simeone questa sera, il prossimo presidente rumeno sarebbe un irredentista che vuole l'annessione della Moldova e di alcune parti dell'Ucraina e che è stato dichiarato persona non grata in entrambi i paesi.
Giovanni Vale, grazie. Sulla Romania, il secondo paese al voto è la Polonia. La situazione rispetto alla Romania è molto diversa. Dopo diversi anni di governo ultraconservatore, adesso è guidato da una compagine liberale e di nuovo filo europea. Oggi si vota per il primo turno delle elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere il successore del presidente uscente Andrzej Duda, legato al partito conservatore che ha ricoperto l'incarico per 2 mandati dal 2015. Siamo collegati adesso con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Buonasera Fabio, come sta andando il voto?
Sì, mancano poco meno di 3 ore alla chiusura dei seggi, ma è altamente improbabile che conosceremo già oggi il nome del successore di Andrzej Duda. Secondo i sondaggi della vigilia, nessuno dei 13 candidati si avvicina infatti al 50% più uno dei voti necessari per vincere già al primo turno. Si dovrà dunque tornare alle urne il 1 giugno per il turno di ballottaggio tra i 2 candidati più votati. Lo scenario attuale vede 2 favoriti, il primo è il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, candidato di coalizione civica, il partito liberal-democratico ed europeista che guida la coalizione di maggioranza al governo. L'altro è Karol Nawrocki, espressione di diritto e giustizia, partito sovranista e conservatore che ha guidato il paese dal 2015 al 2023. Trattandosi appunto di un'elezione che si consumerà in 2 atti, saranno fondamentali gli eventuali endorsement degli esclusi e la mobilitazione degli elettori indecisi. Si preannuncia infatti una situazione di assoluto equilibrio e incertezza.
Quali sono invece le funzioni del Presidente della Repubblica in Polonia e perché il suo ruolo è importante nel contesto politico del paese?
Tra le prerogative più importanti del Presidente c'è quella di poter esercitare il veto sulle leggi promulgate dal Parlamento o di rinviarle al vaglio del Tribunale Costituzionale. Questi 2 tipi di scenario si sono verificati spesso nell'ultimo anno e mezzo, cioè da quando al governo si è insediata l'attuale coalizione centro-liberal progressista guidata da Donald Tusk. Il presidente uscente Andrzej Duda, che è invece espressione dell'area conservatrice, ha in questo modo frenato l'attività del governo, che finora non è stato in grado di mantenere buona parte delle promesse fatte in campagna elettorale. Si capisce da questo l'importanza di queste elezioni. Se dovesse vincere il candidato supportato dal partito di Tusk, si creerebbe un allineamento che renderebbe più fluida l'attività legislativa. In caso contrario, la vittoria di un esponente dell'attuale opposizione suonerebbe come una vera e propria bocciatura per l'esecutivo, al punto da porre dei seri punti interrogativi sul futuro della legislatura.
Fabio Turco, sulle presidenziali in Polonia, nei prossimi appuntamenti vi terremo aggiornati sui risultati anche del voto in Romania e Portogallo. Oggi è la giornata internazionale dei musei, lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'offerta museale che in Svizzera è particolarmente ricca, abbiamo la più alta densità di strutture al mondo. Quest'anno però il contesto in cui si tiene questa giornata è particolarmente delicato, a livello federale ma anche cantonale e comunale sono previsti tagli alla cultura, anche di questo parliamo con Carol Enzler che è la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Prima di tutto, qual è stata la risposta del pubblico oggi? Ricordo brevemente che i musei hanno organizzato eventi speciali per questa occasione.
Sì, bisogna pensare che la giornata internazionale dei musei ha sempre più successo perché è un'occasione di vedere il museo da un altro punto di vista, non sono le magari classiche visite guidate che con la storica dell'arte, ci sono vari sguardi dietro le quinte, performance, concerti piuttosto che laboratori, dunque anche una giornata molto dinamica per il pubblico e che sicuramente apprezza.
Quest'anno il tema, tra l'altro, è l'evoluzione dei musei per affrontare le sfide di oggi e il suo di obiettivo, mi corregga se sbaglio, è quello di coordinare e sostenere le realtà sul territorio. Ci sta riuscendo?
È difficile perché allora lo scopo dell'Associazione dei Musei Svizzeri è quella di condividere anche le esperienze tra musei, la cosa per esempio che i grandi possono anche sfruttare esperienze di più piccoli e viceversa, questa è la cosa magari più difficile da convincere i vari attori, ma penso che con questa nuova definizione dei musei da parecchi anni adesso i musei si orientano su delle questioni di partecipazioni, di inventare delle nuove forme di mediazione culturale, un'altra cosa che è interessante è la collaborazione tra musei di nature diverse, era il caso di una mostra l'anno scorso alla Pinacoteca Zürich per esempio, dove il direttore del Museo Cantonale di Storia Naturale aveva contribuito con la sua esperienza a una mostra sul paesaggio per esempio. Dobbiamo ancora fare tanto di pensare la collaborazione come una vera cooperazione, però penso che le premesse ci sono e i primi esperimenti ci sono chiaramente.
Negli scorsi giorni si è parlato del fatto che l'erede di AMAG donerà 30 milioni di franchi al Kunsthaus di Zurigo e questo per creare una fondazione destinata all'organizzazione, così si dice, di mostre di fama internazionale. Lo scopo quindi è già definito e spesso è così quando i capitali arrivano dai privati. Dal suo punto di vista è un problema o un'opportunità?
Un po' di tutti e due, dipende che anche i limiti danno, è chiaro che se per esempio fossero anche solo 100.000 franchi dati al Museo Villa dei Cedri per delle mostre di fama internazionale magari non funzionerebbe perché è una questione anche di scala e di limiti che si danno, è anche una questione dell'interpretazione di che si danno, fama internazionale cosa intende? Marina Abramovic era una mostra di fama internazionale con questa definizione e certe volte è comunque più un peccato di avere dei vincoli in questo senso e l'ideale chiaramente sarebbe di poter costruire delle donazioni, appunto ho tradito il mio intento dicendo costruire, di farlo in un dialogo con chi fa la donazione per rispondere veramente alle necessità dello sviluppo del museo piuttosto che non creare certe volte nuovi problemi.
In conclusione, in Ticino ci sono all'orizzonte privati o fondazioni che finanziano, potrebbero finanziare i musei e mettere poi una pezza ai tagli pubblici?
Diciamo che la domanda non è tanto di completare i tagli pubblici, il problema è che un museo pubblico ha delle responsabilità, che questo il privato non si sostituisce a queste responsabilità del pubblico e dunque c'è prima di tutto direi una necessità di far capire anche alla dimensione pubblica le sue responsabilità, alcuni tagli drastici che minacciano anche chiusura di musei in Svizzera minacciano proprio anche la sopravvivenza di collezioni che sono l'identità della Svizzera e che raccontano la sua storia. Se penso al caso recente del Museo Internazionale La Croix Rouge, che potrebbe finire a Dubai. C'è la storia della nascita della Croce Rossa, finire a Dubai, siamo pronti a questi espedienti. E questo è un po' il primo passo. Poi il privato ha sempre interagito con il pubblico, non sostituendosi, ma completando il lavoro del pubblico con dei mezzi diversi e con la capacità di muoversi ad altri livelli, ma anche la capacità di essere magari più soggettivo.
Carol Hensler, che lo ricordo è la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, grazie per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi e buona serata.
Anche il mercato dell'arte è confrontato a numerose sfide. C'è stato un evento qualche giorno fa che ha dato il là ad alcune riflessioni su un possibile stallo nel mercato dell'arte globale. Il caso è quello della scultura di Alberto Giacometti, che all'ultima asta di Sotheby's a New York è andata invenduta. Valentina Benzi ne ha parlato con un'esperta.
Doveva essere il top lot dell'intera sessione delle aste di Sotheby's di maggio a New York e invece è rimasta invenduta la scultura di Alberto Giacometti, la Grande Tête Mince. La stima era di 70 milioni di dollari. L'opera arrivava dalla Fondazione Soloviev e i proventi dell'eventuale vendita erano destinati a diverse istituzioni di beneficenza. La migliore aggiudicazione in realtà della serata è stato l'Homme Assis di Pablo Picasso, passato per 15,1 milioni di dollari. Sembrano quindi essere in sofferenza persino gli artisti blue chip, ovvero quegli artisti il cui valore di mercato è destinato ad aumentare indipendentemente dalle condizioni economiche generali. Dobbiamo capire da dove viene questa sofferenza, diciamo, del mercato dell'arte. Lo chiediamo ad Alessia Zorloni, universitaria allo IULM di Milano per il master in mercato dell'arte e gestione del patrimonio.
Allora, diciamo che se dobbiamo guardare il mercato dell'arte negli ultimi due anni, cioè dal il 23 e il 24, ha visto comunque una contrazione dei fatturati, quindi questo è un dato di fatto. E poi c'è da considerare che stiamo anche vivendo un periodo storico, economico, politico, di incertezza. Ricordiamoci anche che anche nel mercato finanziario, quelle che sono le aziende blue chip, dal quale proprio poi il mercato dell'arte prende, anche quelle comunque hanno avuto comunque una contrazione negli ultimi mesi. Poi ovviamente deriva da tematiche appunto della nuova amministrazione Trump, però comunque queste incertezze economiche è indubbio che abbiano degli impatti e dei riflessi anche sul mercato dell'arte. Quest'opera, che era un'opera importante, arrivava sul mercato senza una garanzia finanziaria, che anche adesso queste opere di artisti importanti, quelle che chiamiamo le blue chips, probabilmente stanno affrontando un periodo di selettività.
Ecco, invece un nuovo record è stato messo a segno per una lampada di Frank Lloyd Wright di inizio Novecento, che è arrivata a ben 7,5 milioni da stime di 3,5 milioni di dollari. Quindi in realtà potremmo dire che per certi oggetti o forse per altre categorie l'arte continua ad essere un bene rifugio?
Allora, l'arte è poi anche per i collezionisti un modo per diversificare. Soprattutto, ripeto, in questi periodi è importante scegliere delle opere emblematiche ma anche che conservino il valore. Un'altra tendenza che abbiamo visto negli ultimi anni, ad esempio, anche un po' il cambiamento dei gusti dei collezionisti, cioè con i nuovi collezionisti sempre più orientati, interessati anche ai beni da collezione, quelli che chiamiamo luxury collectibles, e quindi, come dire, oggetti, beni di lusso, di design, orologi, auto d'epoca, borse, quindi anche scambiamento nei gusti del collezionista. Detto ciò, sono convinta che le opere importanti di qualità, comprate alle giuste valutazioni, con una giusta provenienza, conserveranno il loro valore. C'è da pensare però anche dal punto di vista della vendita in che periodi tu metti in vendita un oggetto. Questo è un aspetto importante, ma lo possiamo vedere e lo vedremo anche su altri mercati. Stiamo attraversando un periodo sicuramente dal punto di vista economico-finanziario delicato.
In chiusura di pagina vi raccontiamo la storia di un rinvenimento archeologico ad Arbedo. Durante i lavori di costruzione di una casa è spuntata una strada risalente alla preistoria, all'età del ferro. Il reperto archeologico è stato studiato, catalogato e adesso, come da prassi, verrà ricoperto. Il contributo è di Gio Robbiani.
Lavorare tranquillamente sul cantiere di una casa privata e scoprire che sotto i propri piedi c'è un reperto archeologico importante sia per il Ticino sia per la Svizzera. E quanto è successo negli scorsi mesi ad alcuni operai in paese ad Arbedo. Un'antica strada preistorica una rara, molto rara e ben conservata, strada dell'età del ferro. Noi ci siamo stati e sul posto abbiamo incontrato l'architetta che stava seguendo i lavori al momento della scoperta, Elena Massari.
Lavoro nello studio di architettura Studio AFG, è una riattazione di una casa unifamiliare e per via dell'ampliamento Cantone ci ha chiesto di fare delle trincee per verificare se ci fossero dei reperti storici.
Scavate e... sorpresa.
E troviamo puntualmente delle zone dove ci potrebbe essere qualcosa, quindi a questo punto il cantone interviene e ci chiede di fare degli scavi per poter verificare cosa effettivamente c'è al di sotto.
Sul posto ad Arbedo ci accoglie anche Rossana Cardani, che è capa del servizio cantonale di archeologia. Come detto, il cantone in un modo o nell'altro sospettava che in quest'area potesse emergere qualcosa.
È una zona molto ricca dal punto di vista archeologico, Arbedo Castione possiamo dire. Esistono delle aree archeologiche registrate già a piano regolatore. Quando vengono inoltrate delle domande di costruzione, noi vediamo queste domande di costruzione e quindi preavvisiamo su un potenziale archeologico che, come diceva l'architetto, deve essere sondato all'inizio con effettivamente un paio di trincee. Se poi effettivamente la sostanza emerge, allora avviene uno scavo vero e proprio. Gli indizi erano tanti, ha cominciato ad emergere quello che inizialmente era qualcosa di archeologico a cui non potevamo fin dall'inizio dare però una data. Dopo ci è voluto lo scavo vero e proprio, che è stato fatto da ottobre dello scorso anno all'inizio del 2025.
A quel punto entrano in scena gli esperti, in questo caso una ditta esterna. Il loro compito è stato quello di scavare per aiutarci a capire com'era quest'area, questa zona, migliaia e migliaia di anni fa. Molto prima dell'anno zero, molto prima che arrivassero i Romani.
Sono Mattia Giò della ditta Brivas AGL. Ora ci troviamo di fronte ad un'imponente struttura viaria che è stata portata alla luce in occasione di questi scavi archeologici. Il lavoro di scavo è durato 4 mesi su una superficie di 500 metri quadrati. Una strada che è composta da un imponente muro di terrazzamento, una carreggiata più o meno di un'ampiezza di 4 metri che è stata rilevata su una lunghezza più o meno di 40 metri, quindi qualcosa di veramente importante. Abbiamo potuto datare questa struttura al VI o V secolo a.C., che era un'epoca in cui veramente si assiste a una fioritura dei commerci transalpini tra la pianura padana, gli etruschi e le popolazioni celtiche nordalpine. Ma sicuramente una grande emozione, perché è molto raro trovare questo tipo di struttura, soprattutto di quell'epoca. Permette di aggiungere un tassello dalla conoscenza appunto di quest'epoca, comunque ancora misconosciuta sotto certi aspetti.
La strada si trova in paese ma in zona collinare. Arbedo era in posizione strategica già all'epoca, via di transito verso il Lucomagno, il San Bernardino, ma anche verso il Sannorio e il lago di Como, a ben guardare.
Il fatto di trovare una via di percorrenza preistorica, ecco, questo è stato veramente importante e costituisce piuttosto un unicum che calza benissimo con quello che è stato trovato già nelle necropoli, visto che andiamo dall'età del bronzo fino all'età del ferro.
Cosa accadrà ora a questa strada? Si trova in proprietà privata e dopo essere stata scoperta, studiata, immortalata e catalogata, verrà ora ricoperta. Non ci si costruirà sopra, ma diventerà il vialetto d'entrata di una casa. Questa è la prassi in situazioni del genere.
Si era cercato di trovare una soluzione per mantenerlo a vista, ma tra i costi e i lavori, anche la funzionalità poi del progetto, non si è riusciti a trovare una soluzione ideale e per questo si è deciso di mantenendolo, ma coprendo con la strada di accesso che verrà fatta in seguito.
L'importante sarà anche ricordare alle future generazioni, chissà, magari fra 1000 anni, che lì sotto, cercando bene, potranno anche loro trovare una strada dell'età del ferro.
Ci fermiamo qui. Da parte mia, Michel Volonté, in preparazione, le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito. Fra poco Angelica Arbasini ci parlerà de Il re dal lobo spezzato, un volume illustrato per bambini e adolescenti. Prima però c'è lo sport. Buon ascolto.